Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà dalla legge neppure un iota o un segno senza che tutto sia compiuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà gli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà ed insegnerà agli uomini sarà considerato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non uccidere, chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello stupido sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico, non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Conviene che perisca uno dei tuoi membri piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è occasione di scandalo, tagliala e gettala via da te. Conviene che perisca uno dei tuoi membri piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di concubinato, la espone all'adulterio. E chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città dei gran re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no, il di più viene dal maligno. Parola del Signore.
Gloria a Dio Cristo.
Un duro compito aveva davanti agli occhi l'evangelista Matteo quando scriveva questo brano, queste parole per un uditorio che veniva dall'ebraismo, cioè per uomini che appartenevano alla religione ebraica e si erano convertiti a questo buon annuncio del Vangelo. Un duro compito perché? Perché questi uomini erano fedeli alla loro Torah, alla loro legge, ed era per loro veramente un disagio, un imbarazzo, una grande difficoltà dover lasciare un modo di pensare e di agire per un altro di cui cominciavano appena appena a sapere qualche cosa. Allora Matteo, in questo insegnamento del Cristo, racchiude un po' insieme tutte le problematiche che erano emergenti nel momento in cui il buon annuncio veniva alla luce, entrava nelle coscienze, nei cuori e nelle orecchie degli uomini che seguivano Gesù. Ora io mi immagino, mentre ascoltavate, il disagio che anche voi avete provato, perché ci sono delle espressioni un po' difficili da capire. Non voglio entrare in questioni particolari, ma pensa un po' solo che cosa possa voler dire: e se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Beh, pure il sinistro mi pare, no? E allora che faresti mai? Se la tua mano destra ti è occasione di scandalo, sicuro la mano destra, troppe cose fa, ma dovresti tagliarti pure la lingua. E poi col coltello penso che dovresti tagliarti tante di quelle cose che ti rimarrebbe ben poco. Ora capisci bene che dobbiamo entrare in una logica più profonda che possibilmente dica qualcosa di più chiaro per te e ti faccia entrare anche dentro una fedeltà nuova. Allora, guarda bene, qual è l'ambito, no, in cui si sta parlando. Gesù dice subito: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti. Sta dicendo a questi uomini che vengono dall'ebraismo: guardate, questa è una nuova prospettiva, ma non è una prospettiva che si distacca da quella precedente, è in continuità con quella precedente. Dicendo questo, Gesù vuole intendere: c'è un insegnamento che precede quello che noi oggi celebriamo, cioè questo nuovo annuncio. Se c'è un discorso che precede l'annuncio, vuol dire che c'è anche intesa, compresa, una crescita dell'uomo che gradualmente capisce le cose di Dio. Quando era ancora giovane, capiva le cose di Dio attraverso l'insegnamento della legge e dei profeti, ma quando diventa adulto può affrontare le cose di Dio anche in un altro modo, faccia a faccia. Allora ci sta dicendo Matteo che c'è una continuità nella rivelazione di Dio. Prima parla a Mosè e al suo popolo attraverso un linguaggio che è il linguaggio della Torah e dei profeti, poi comincia a parlare all'uomo con un altro linguaggio, il linguaggio che Gesù è venuto a inaugurare. E allora Gesù comincia questo insegnamento dicendo che questi precetti non devono essere trasgrediti né ritenuti minimi. Bisogna osservarli e insegnarli agli uomini. Però c'è un problema. Insegnarli agli uomini a fare che cosa? A rifare tutti quei 613 precetti della Torah e più quelli che poi il Nuovo Testamento ci avrebbe donato? No, Gesù dice, c'è qua nel cuore di questo brano, una raccomandazione. Io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Qual era la giustizia degli scribi e dei farisei? Questo dice la legge, questo va applicato. Al tempo di Gesù già si cominciava a ragionare, a commentare la scrittura attraverso la letteratura del Talmud, e tutti si domandavano come meglio entrare in questi precetti, come meglio capirli, come metterli in pratica. Allora Gesù dice: bene, vi insegno io qual è il criterio per entrare in questi comandamenti. Avete ascoltato che fu detto ai padri, agli antichi, non uccidere. E tu oggi diresti: no, vabbè, ma perché io uccido? Lo dici sempre in confessione, no? Io non uccido e non rubi, no, neanche. Allora Gesù dice: ma io vi dico che chiunque dirà a un altro stupido, a chi dirà a un altro pazzo, a chi giudicherà l'altro sarà giudicato in maniera dura. Allora tu dici: ma allora figuriamoci, chissà quante volte è ucciso, chi si potrà salvare? Che cosa c'hai in mente? Una giustizia ancora più dura di quella degli scribi e dei farisei? No, piuttosto la giustizia che è Gesù, cioè la giustizia di un uomo portato a compimento, la legge portata a compimento. Uno sguardo sull'uomo totalizzante, non frammentario. Così come l'uomo era stato educato, dirà San Paolo, dalla legge come da un pedagogo, adesso quest'uomo è chiamato a far dimorare in sé questa legge di Dio. Prima eravamo portati per mano, adesso siamo chiamati ad essere abitazione del Dio vivente. Dio aveva detto che quella legge era stata scritta su tavole di pietra, sarà scritta sulle tavole di carne del cuore. Questo è il momento, direbbe Gesù. Questo è il momento in cui tutto il pensiero di Dio entra totalmente nella realtà degli uomini. Perché? Qual è la finalità? Quella di riportare tutti gli uomini verso l'unità. Che cosa ha davanti la Chiesa? Il paradiso? Il giardino dell'Eden? Il paradiso terrestre? Che cosa? La Chiesa ha davanti la piena maturità di Cristo. Dice San Paolo che la Chiesa è il corpo il cui capo è Cristo. Ogni membro di questo corpo è chiamato ad essere in continuità gli uni con gli altri per ricostruire questa realtà del Cristo. E tutta la Chiesa si prende questo impegno, di mettere ciò che manca al compimento di questo obiettivo, cioè tornare ad essere una cosa sola con Dio come lo è il figlio. Allora tu capisci che tutta questa legge, tutte queste cose che sta dicendo Gesù, soprattutto nella relazione con gli altri, sono finalizzate a questo. Io non dirò a nessuno stupido, non escluderò nessuno, non giudicherò nessuno, perché lo riconosco come un membro di questo corpo. Se io lo giudico, lo metto da parte, dunque lo uccido. Se io invece lo chiamo per nome, gli ricordo la sua vocazione, rientra con me a formare un corpo solo. Questa è la nostra vocazione, cari amici. La nostra vocazione non è solo quella di fare il bene ogni tanto quando ci va. La nostra vocazione è quella di ricostruire un corpo, di ricostruire un organismo al quale tutti i membri della Chiesa fanno parte, tutti gli uomini, tutta la creazione addirittura. Noi siamo gli interpreti di questa legge. Noi abbiamo visto che Dio in principio fece il cielo e la terra e lo popolò di animali e di piante, vi pose al centro l'uomo. Abbiamo questo obiettivo davanti agli occhi: ricostruire un giardino nel quale al centro ci sia l'uomo, che rimette insieme tutte le cose. Se l'uomo comincia a dividerle, se l'uomo comincia a escluderle, allora non costruirà mai questa unità. Allora per questo Gesù dice: superate quel modo di giudicare e di interpretare la Torah che hanno gli scribi e i farisei. Guardate piuttosto al nostro obiettivo, che è quello di tornare ad essere una cosa sola, di celebrare questa armonia, questa liturgia che comprende tutti gli uomini, tutte le cose, tutta la creazione, e al cui centro e al cui capo è Cristo, perfezione della creazione, perfezione dell'umano, perché non è solo umano, perché alberga in lui la natura divina. Allora, se tu hai capito questa legge, allora tu comprendi anche cosa voglia dire il Signore quando dice: quando ti presenti a offrire la tua offerta all'altare, se ti ricordi che qualcuno ce l'ha con te, vai a chiedergli, vai a riconciliarti e poi ritorna. Che cosa farai? Prima dell'offertorio ti vai a riconciliare con tutta la gente con la quale stai male. Quando la finiamo sta messa? Mai più. Chiaro, no? Cosa dice invece qua? Dice: mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui. Gesù sta dicendo: c'è un altare preparato per te. Su quell'altare tu farai quello che ha fatto Isacco, cioè tenderai le mani a Dio e dirai: prendimi. Quello è l'altare in cui finalmente si realizzerà il tuo battesimo. Eri morto nel battesimo, veramente morto nell'acqua, e risorto, risuscitato, rinato dall'acqua. Ebbene, ci sarà un altare che Dio ha preparato per me, per te, per ciascuno di noi. Su quell'altare noi renderemo gloria a Dio, facendo morire l'uomo vecchio e facendo rinascere l'uomo nuovo, quello che è fedele a Lui, che obbedisce alle sue leggi e si affida totalmente a Lui. E guarda che questo altare non è necessariamente la morte. Questo altare è l'altare dove finisce di vivere quell'uomo che porti dentro, che ti fa scegliere solo quello che ti piace, solo quello che ti va bene, a dispetto e a discapito spesso anche degli altri. Un altare sul quale morendo, cioè sul quale donando te stesso, tu guadagni anche l'uomo peccatore che ancora non si è donato, che al quale ancora manca qualcosa per unirsi a Cristo. Questo altare è già pronto. Allora dice Gesù: siccome ci stiamo incamminando verso questo altare, ognuno di noi si sta incamminando, allora nel frattempo guarda bene se c'è in te divisione, guarda bene se c'è in te giudizio, guarda bene se tu hai tolto il saluto a qualcuno, se stai facendo del male a qualcuno, se hai escluso qualcuno dalla grazia. Se quell'altro ti sembra un avversario, perché non potrai morire a te stesso, non potrai morire per Cristo se non avrai fatto morire il tuo orgoglio davanti a chi ti ha fatto del male o a chi hai fatto del male. E questo, amici, è quello che noi diciamo e crediamo quando celebriamo Gesù crocifisso. Questa è la croce di Cristo. Sapere che questo altare di Cristo è l'altare sul quale muore il nostro uomo vecchio, che questa logica della sottomissione del Cristo agli uomini è la logica che salva anche noi se noi la produciamo, se anche noi aderiamo. Non è che ci salva senza che noi manco ci pensiamo, ci salva se diventa la nostra. Questa è la giustizia che supera i farisei e gli scribi, che non è fondata sull'interpretazione della scrittura solamente, ma è fondata sulla donazione che ogni uomo è chiamato a fare di sé all'Onnipotente. Allora, se c'è qualche cosa che ti impedisce, se c'è una divisione interiore, guardate che l'adulterio non è solo che ti piace un'altra, che tua moglie ti aveva stufato, non è questo. L'adulterio è pensare la vita come tante opportunità solo per te. L'adulterio è pensare l'esistenza come un'esistenza che si conduce scissi in se stessi, che è specchio della scissione nell'amore, nella relazione con l'Onnipotente. Lui ha fatto un'alleanza con me e io che faccio? Un po' credo alla croce e un po' credo ai fatti miei, un po' penso di darmi a Dio, non è vero, e un po' invece mi do a tutte le cose che mi piacciono e che mi fanno bene secondo me. E questo altare, se tu sei scisso, come farà a salvarti? E questa volontà, se è doppia, come farà entrare nel regno? Se tu porti dentro questo combattimento non l'hai ancora risolto, se in Cristo non ti sei ancora perdonato e non hai perdonato, se porti questa divisione e questo giudizio, come farai a fare questo sacrificio di te? E guarda, amico mio, te lo dico, ti fa attraversare tutte le vecchiette che ti pare su tutte le strisce del mondo, ma se tu non applichi questa logica pasquale di passione, morte e resurrezione, tu non c'entri nel regno, non c'entri, perché il regno è per l'uomo compiuto in Cristo, perché il regno è per quelli che aderiscono a Lui, che aderiscono col desiderio e con la volontà e che dispongono le proprie vie in quella direzione. Tu pensi di non potercela fare? Pensi che questo sia troppo arduo, troppo difficile? Non è difficile. Hai sentito che diceva il versetto dell'Alleluia stasera? Secondo me neanche ci ha fatto caso. Dice: benedetto sei tu, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno dei cieli. I piccoli, quelli che non accampano altri diritti e che volentieri si donano. Questa è la logica, non ce n'è un'altra, non ce n'è un'altra. E guarda che tutto sommato questa logica va a tuo favore, perché lo vuoi sapere, questo è l'annuncio che la Chiesa ti fa anche stasera, lo vuoi sapere, sai qual è il modo col quale tu darai gloria a Dio? Sai qual è l'altare che Dio ti ha preparato perché tu faccia morire l'uomo vecchio e rinasca come un uomo nuovo per sempre, per la vita eterna? Lo sai qual è proprio il tuo, quello proprio tuo? È scritto dentro il cuore di Dio. E Dio lo farà accadere, ti ci farà entrare e in questo altare ti salverà. Non sappiamo quale sarà, né io sono il mio né tu sei il tuo. Forse è il martirio, forse è il dolore della malattia, forse è il dolore che subiamo a causa dei rapporti con gli altri, forse non lo sappiamo, ma c'è una via misurata sulla possibilità di ciascuno. Non è troppo grande né troppo piccola, né troppo lontana né troppo vicina, fatta a misura per te, come fosse il tuo abito. Quella è la logica che Dio ha pensato per te. E allora cosa temere? Di cosa aver paura? Come non fidarsi che Dio compirà esattamente tutto questo? Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, abbiamo contemplato le meraviglie della tua legge, abbiamo intravisto nella lettera della scrittura un bagliore della tua grazia, della tua bellezza e della tua gloria. E poiché noi tutti a questo aneliamo, fin dal nostro battesimo e per sempre, degnati di aprirci alle vie manifeste che il tuo Figlio ha inaugurato per noi. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. È vero, in questo tempo siamo messi alla prova da molte cose. Siamo diventati ludibrio delle genti, oggetto di scherno e di obbrobrio, come dice il Salmo. Ma non è forse per i nostri peccati, non è forse per la nostra boria, non è forse perché credevamo di essere gli unici e non vi siamo riusciti, che oggi raccogliamo tanto disonore. Perdonaci, Padre, perdona la tua Chiesa e per la fedeltà del tuo servo Francesco. In questo tempo, degnati di rialzarla e di salvarla. Questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, perché percorrendo questa via di conversione ci siamo accorti che ci sono molti nostri avversari che stanno a guardarci con aria di sfida, perché ci hanno fatto del male e non li abbiamo perdonati, perché gli abbiamo fatto del male e non abbiamo chiesto perdono. Abbiamo giudicato, abbiamo escluso, abbiamo puntato il dito. Riconciliaci, Padre Santo, tra noi e quegli uomini di buona volontà. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, perché ci sono in mezzo a noi molti fratelli che soffrono nella carne e nello spirito, che non sanno trovare le tue vie, che si sentono appesantiti dal fardello che portano, e noi non abbiamo saputo sollevarli, e noi non abbiamo saputo interpretare la bellezza dell'altare al quale tu li stai chiamando. Ma poiché anche la nostra sorte è legata alla loro, fa luce nella loro vita come ti degni di far luce alla nostra. Facci entrare in questo progetto di salvezza. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli. Se qualche cosa in questo tempo li scandalizzasse, se qualche immagine o qualche provocazione in questi giorni mettesse loro tristezza nel cuore, tu ricorda loro che tu sei il nostro Vendicatore, che tu ci apri le vie della vita eterna, che tu ci hai amati quando anche noi eravamo peccatori, perché nessuno si scoraggia, nessuno si allontani da te, nessuno giudichi nessuno. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.